qualcuno prima della messa mi diceva: siamo contenti che oggi la messa è in chiesa. Devo dire che normalmente io sono contento della messa all'aperto, però anche oggi anch'io sono contento di essere in chiesa, anche perché sono un po' freddoloso come tipo. Ma sono contento soprattutto per un altro motivo che mi è stato suscitato dal fatto che sono appena tornato da San Giovanni Persiceto, dove c'è stato l'ingresso del nuovo parroco, Don Lino, e l'arcivescovo alla fine del rito di ingresso ha letto un breve passo del famoso discorso La Luna di Papa Giovanni, di cui sapete che oggi è proprio la festa di San Giovanni XXIII ed è anche l'anniversario quindi dell'inaugurazione del Concilio. E in questo piccolo pezzo del discorso della Luna, il famoso discorso della Luna, che l'arcivescovo oggi ha voluto ricordare, Papa Giovanni faceva notare a tutta la gente che era sotto di lui in piazza San Pietro come è bello essere tutti insieme e come questa è proprio la vita del Regno dei Cieli e dovrebbe essere, diceva lui, auspicava lui, la nostra vita sempre. E a questo punto l'arcivescovo ha aggiunto: certo, almeno tutte le domeniche è la nostra festa intorno all'altare del Signore, il nostro essere insieme. Direi che è proprio il modo migliore per introdurci, per entrare in questa domenica che è tutta dedicata alla festa di questo banchetto di nozze di cui ci parla il Vangelo, e quindi innanzitutto per rendere grazie proprio di questo bellissimo regalo che il Signore effettivamente ci fa almeno tutte le domeniche, convocandoci intorno al suo sacrificio di amore, intorno alla grande festa alla quale lui desidera con tutto il suo cuore che partecipino, possano partecipare tutti gli uomini e le donne della terra. Ecco, allora iniziamo così, rendendo grazie a Dio e chiedendogli scusa per ogni attentato che avessimo fatto alla gioia di questo banchetto di nozze. Mi è sembrato che, nonostante il cambiamento di luogo in cui avvengono i fatti evangelici, ci fosse un filo comune che lega queste domeniche che stiamo vivendo insieme. Vi ricordo solo le ultime due domeniche, che sono incentrate come luogo, hanno come contesto di luogo la vigna. Due domeniche fa c'era quel padrone che alle varie ore del giorno usciva a chiamare i suoi servi, e quella parabola che viene chiamata la parabola dei servi dell'ultima ora, perché sono poi loro il punto più delicato dell'insegnamento di Gesù, perché appunto sono quelli che lavorano un'ora sola e gli altri protestano: ma come, li paghi uguali? Ecco, ricordiamo questo Vangelo di due domeniche fa, in cui io soprattutto vi mettevo in evidenza quell'aspetto così bello, così consolante della giustificazione che danno questi dell'ultima ora al padrone, che lamentava: ma come mai voi state qui in piazza senza far niente? Loro dicevano: ma nessuno ci è venuto ad acquistare, a prenderci a giornata. E domenica scorsa ancora la vigna era il luogo dell'avvenimento, perché c'era quel padre con i due figli ai quali questo padre chiede di venire a lavorare nella vigna. Uno dice sì, poi non ci va, uno dice no, poi ci va. Ricordate, c'è tutta questa dialettica dei diversi modi di rispondere alla chiamata. Ma lì l'attenzione che vi invitavo ad avere era sull'interpretazione che Gesù dava della parabola, dicendo i pubblicani e le prostitute vi sono passati davanti, riferendosi al figlio che all'inizio aveva detto no e poi invece ci è andato, cioè si è lasciato cambiare il pensiero, il cuore, ed era entrato nella vigna. Bene, oggi cambia il luogo, perché siamo in una sala, quindi più vicino a questo luogo in cui siamo noi, sala del banchetto, sala del convito, sala di un convito che è di nozze, perché questa volta il padrone è un re e fa la festa di nozze per suo figlio, quindi comprendiamo che è tutto più vicino a quello che stiamo celebrando in questo momento. E nella parabola di oggi, tutti avranno notato le diverse chiamate ancora, come nelle due domeniche precedenti, e i diversi modi di rispondere a queste chiamate. Questi servi che escono invitano, ma c'è un primo no, poi ci sono le scuse, uno c'ha il campo, un altro ha i suoi affari. Alla fine però questo re dice ai suoi servi: adesso andate ai crocicchi delle strade e chiamate tutti alle nozze. E noi sappiamo che i crocicchi delle strade, anche oggi succede in fondo, noi diciamo oggi ai semafori, quando vado a Bologna soprattutto me ne accorgo, ci sono i più poveri, quelli che devono vivere proprio della carità degli altri, e vediamo quindi come ci sia un filo comune al di là dei luoghi diversi in queste tre domeniche. Allora, torno alla prima domenica, gli operai dell'ultima ora sono evidentemente i più poveri di tutti che questo padrone va a far entrare nella sua vigna, e sono riempiti della sua grazia, perché sostanzialmente lavorano un'ora solo, vengono pagati come tutti gli altri, vuol dire proprio un regalo inatteso, proprio una sorpresa. Domenica scorsa i pubblicani e le prostitute, oggi questi degli crocicchi delle strade, con un'aggiunta che il re di oggi dice: chiamate tutti quelli che troverete in questi crocicchi. C'è questo tutti che mi è rimasto impresso, perché sapete, in questi giorni abbiamo ricevuto questa bellissima lettera enciclica del Papa, che è intitolata proprio Fratelli Tutti. Questo tutti. Ieri ho fatto un lungo viaggio in macchina, e approfittando del fatto che avevamo un amico che faceva da autista, ho potuto, nelle quasi 14 ore di viaggio, leggere tutta l'enciclica ad alta voce ai miei compagni di viaggio, metà all'andata, metà al ritorno, e indubbiamente ne parleremo di questa enciclica del Papa, di Papa Francesco. Ma mi ha colpito questo aspetto del tutti, cioè questa chiamata universale, questo dono che vuole essere fatto proprio a tutti, includendo tutti quelli che fino a ieri erano ai margini, erano lontani, non erano degni, per tornare al linguaggio della parabola di oggi. Quindi, cos'è che volevo dirvi? Mi sembra che il filo comune di queste domeniche sia sostanzialmente uno: la povertà. Cioè, questo Dio che di volta in volta ha il volto di un padrone di una vigna, di un padre di due figli, di un re che fa la festa, questo Dio ha molto piacere a chiamare i più poveri. E i più poveri volentieri accettano questo invito, e questo è l'aspetto interessante di tutte e tre le parabole di queste tre domeniche. Cioè, il Vangelo ci fa riconoscere che l'elemento caratteristico dell'accoglienza, possiamo dire la fede, la vita cristiana, la vita religiosa, non saprei. Comunque l'elemento caratteristico di queste persone è questo, la loro povertà. Non è la loro virtù. Oggi in modo più forte ancora viene detto, la sala fu piena di commensali, cattivi e buoni. Domenica scorsa erano i pubblicani e le prostitute, la domenica prima forse erano i gentili, i pagani, quelli dell'ultima ora. Oggi sono tutti cattivi e buoni. Che cos'è che caratterizza questi commensali? È proprio la loro povertà. È per questo che non hanno avuto particolari scuse per dire no, grazie all'invito, perché affari non ne avevano, campi non ne avevano, impegni particolari di vita non ne avevano, cose più importanti, più belle da fare non ne avevano. Erano proprio dei poveretti. Che cosa avevano da perdere nell'accettare l'invito? Questa è la bellezza che caratterizza la vita di queste persone. E quindi il loro essere degni dell'invito, degni di questa chiamata. Beh, rimane però un ultimo aspetto dolente, che è quello di questo unico che non ha l'abito nuziale. Allora, in questa linea io mi permetterei di proporvi questa ipotesi di spiegazione. Questo qui che non ha l'abito nuziale è l'unico che pensava di poter essere a questa festa senza aver bisogno appunto del dono della chiamata. Cioè, in fondo, quello che caratterizzava tutti gli altri è proprio che, non essendo e non avendo nulla, erano lì del tutto rivestiti della salvezza, del dono, della grazia. Questo qui pensava di poter essere lì invece senza aver bisogno. Questo un po' in questa direzione mi ha portato ancora l'enciclica di cui vi parlavo prima, perché c'è una specie di ritornello che si ripete in questa enciclica, che è: noi non ci salviamo mica da soli, siamo salvati tutti insieme, nessuno si salva da solo. Ecco, questo qua probabilmente pensava di poter essere lì in quella festa, essendoci arrivato da solo, per conto suo, con il suo abito, con le sue virtù, con le sue intenzioni, anche con tutta la sua buona volontà, con la sua giustizia. Non è come tutti gli altri che sono lì del tutto rivestiti della grazia di colui che li ha invitati. Ecco, allora proverei a proporvi questa spiegazione, insieme anche con il fatto che dobbiamo anche avere un po' compassione di quest'ultimo e non pensare che questo sia andato all'inferno per Perché è vero che ci viene in mente questo, no? Dice: legatelo mani e piedi e buttatelo nelle tenebre esteriori, dove sarà pianto e stridore di denti. Insomma, sono immagini che evocano, no, la perdizione eterna. Ma io devo dirvi che per il nostro cammino feriale, che è stato con noi a messa questi giorni, mi sono un po' ricreduto sulla destino finale di questo ultimo, proprio perché quest'uomo viene interrogato da Gesù, che gli dice: amico, intanto, gli dice: amico, ma come mai tu sei qui senza l'abito di nozze? E lui ammutolisce. E proprio l'altro ieri vedevamo che la stessa cosa succede ai discepoli di Gesù, agli apostoli. Quando Gesù, arrivato a casa, chiede loro: ma voi di che cosa parlavate lungo la strada? Sapendo che stavano fra loro discutendo su chi fosse il più grande, il primo, il capo. E quando Gesù fa loro questa domanda, loro ammutoliscono. Allora ho pensato: ma questo ammutolire è una cosa buona, cioè appartiene alla pedagogia di questo Signore, che gli basta fare una domanda e con quella domanda ti ha già colto, come diciamo noi usualmente, in castagna, ti ha sorpreso nel tuo pensiero, nella tua intenzione non buona, e ti lascia senza parole, senza possibilità di difenderti, ti ha messo nudo così. Ma questa è l'opera tipica della parola di Dio. Allora, per tornare a questo poveretto, che anche lui è un poveretto, come tutti gli altri alla fine, della parabola che non ha l'abito nuziale, io proverei a proporvi anche questo, che lui sia sotto anche lui la pedagogia di Dio. E quindi con quella domanda Gesù non lo ha voluto condannare, ma correggere. Pensaci. E fuori, chissà che andando fuori ti venga il desiderio di rientrare dentro con l'abito. Proprio a suggerirvi questa interpretazione, che mi è suggerita anche da un antichissimo libro che ho letto quasi 50 anni fa, in cui un autore, un famoso esegeta protestante, studiando le parole dell'ultima cena, a un certo punto si ferma sulla questa espressione della parabola, in cui dice: buttatelo nelle tenebre esteriori. E questo esegeta dice: ma perché le chiama le tenebre esteriori? È perché sono le tenebre di fuori, cioè dentro c'è la luce, come siamo qui, fuori c'è il buio. E la punizione di quest'uomo è il fatto, cioè il suo inferno, che cos'è? È il fatto di essere fuori dall'Eucaristia, fuori dalla messa, da questo convito nuziale. Dentro c'è la luce, fuori c'è il buio. E quindi comprendete che non è una condanna, ma è un'esperienza che facciamo tante volte, di ricadere nel buio, ma che è un'esperienza sempre aperta alla possibilità di una nostalgia della luce che c'è dentro, e quindi che ci invita a ribussare a quella porta per poter godere di questa luce.